Roosevelt pensava che l'intervento statunitense sarebbe servito anche se non solo, come vi ho già detto, a aprire la via di quello che sarebbe stato chiamato il secolo americano, cioè di una supremazia morale, politica ed economica degli Stati Uniti, che avrebbero dovuto definire l'organizzazione del mondo postbellico in modo da cancellare non solo il pericolo dei fascismi e dell'aggressività militare, ma anche gli squilibri che avevano precipitato la crisi degli anni 30, attivando il nazionalismo economico, l'antagonismo di potenza e la tendenza alla guerra. Già era stata importante la Carta Atlantica, perché nella Carta Atlantica, di cui appunto vedrete il testo, la diplomazia di Roosevelt ripropose come scopi ideali dell'alleanza i principi di Woodrow Wilson all'autogoverno, alla libertà di commercio e di navigazione, un sistema collettivo di sicurezza internazionale, e aggiungeva fra l'altro una enfasi, diciamo, sul benessere e la sicurezza economica per i popoli, che rifletteva la preoccupazione degli Stati Uniti per la crisi economica del 29 e la paura che si potesse ripetere. Quindi gli Stati Uniti avevano obiettivi di carattere multilaterale, ma certo con l'idea che sarebbero stati gli Stati Uniti a immaginare e poi controllare il nuovo ordine mondiale del dopoguerra. Roosevelt aveva una sua concezione della sicurezza collettiva e pensava che la pace avrebbe dovuto essere garantita da una nuova associazione delle nazioni, perché la società delle nazioni, nata, come sapete, nel 1919 al tavolo della pace, era stata sempre debole a causa dell'assenza degli Stati Uniti, e dunque Roosevelt cominciò a immaginarsi già dall'inizio degli anni 40 quella che sarebbe diventata poi l'ONU, cioè l'Organizzazione delle Nazioni Unite. E pensava anche che l'alleanza di guerra tra Stati Uniti, Unione Sovietica, Gran Bretagna e Cina avrebbe dovuto continuare a garantire l'ordine mondiale nel secondo dopoguerra. Era la teoria definita dei quattro poliziotti mondiali, che doveva salvaguardare la continuità della pace e delle relazioni internazionali per salvaguardarla. Certo, questa idea che l'alleanza di guerra potesse sopravvivere nel dopoguerra aveva alcune sue contraddizioni interne, perché comunque gli Stati Uniti immaginavano comunque un ruolo prevalente, diciamo un ruolo egemone, e gli Stati Uniti infatti pensavano che appunto la Francia non avrebbe più potuto assumere un ruolo importante negli equilibri mondiali, che la Germania sarebbe stata sconfitta e la pace sarebbe stata fortemente punitiva, e quindi pensava che l'Europa sarebbe rimasta nelle mani dell'Unione Sovietica e della Gran Bretagna, ma con il forte sostegno degli Stati Uniti, appunto, anche nel dopoguerra. E la visione per il dopoguerra cominciò a prendere forma quando la guerra era ancora in atto. Primo fu l'incontro di Teheran alla fine del 1943, in cui Roosevelt, Stalin e Churchill si accordarono sull'apertura del secondo fronte europeo nel 1944, sulla divisione della Germania in due o quattro zone di influenza e sul riconoscimento delle conquiste sovietiche del 1939-41 e sulla creazione delle Nazioni Unite. E nel corso del 1944 la crescita della potenza americana divenne sempre più evidente anche sul piano militare, con un dispiegamento che effettivamente si può definire globale. Un bombardamento massiccio sulle città tedesche, la riconquista del Pacifico occidentale fino allo sbarco in Normandia nel giugno del 1944, che aprì il secondo fronte in Europa occidentale. Iniziava dal giugno del 1944 la fase finale del conflitto e era sempre più evidente che le grandi potenze avversarie della Germania e del Giappone erano soprattutto due. La Cina infatti era povera, era lacerata al suo interno, anche marginalizzata nella strategia aeronavale. La Gran Bretagna era vicina alla bancarotta e non sembrava che avrebbe potuto garantire un ruolo mondiale senza il sostegno americano, e l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti sarebbero stati i veri protagonisti della vittoria. Quindi, nella seconda conferenza di pace in tempo di guerra, che fu a Yalta nel febbraio del 1945, ancora era presente Roosevelt, si proiettò la dinamica dell'alleanza di guerra anche sul dopoguerra. Churchill e quindi la Gran Bretagna si accordarono a Yalta con l'Unione Sovietica per una suddivisione della loro influenza sia sul Mediterraneo che sull'Europa orientale, e Roosevelt sembrava disposto a riconoscere queste sfere di influenza se non fossero state economicamente chiuse, se si fosse rispettato il principio dell'autodeterminazione. Gli accordi di Yalta assicurarono la collaborazione, o sembrarono assicurare, diciamo meglio, la collaborazione fino alla vittoria, nell'aprile del 1945, tra aprile e luglio, si svolse la grande conferenza di San Francisco che dava vita, creava l'Organizzazione delle Nazioni Unite, che definiva i lineamenti per una struttura di sicurezza collettiva per il dopoguerra. Roosevelt morì il 12 aprile del 1945, quindi non riuscì a vedere la nascita dell'ONU, che pure aveva molto sponsorizzato, immaginato, alla Casa Bianca gli successe Harry Truman, che era il suo vicepresidente e che rimase in carica fino inizialmente fino al 1948 come, diciamo, sostituto di Roosevelt, quindi non eletto, e poi avrebbe vinto le elezioni presidenziali del 1948 e avrebbe governato fino al 1952. Truman era un personaggio molto diverso da Roosevelt, non aveva esperienza internazionale e non era particolarmente stato messo da Roosevelt al corrente fino in fondo della diplomazia di guerra e viveva, diciamo, mentalmente e ideologicamente in un ambito di scontro tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, di cui non condivideva comunque il governo e il regime, cioè il regime comunista. Quindi l'alleanza ovviamente fu mantenuta, però Truman aveva, diciamo, meno simpatia per un'alleanza del dopoguerra che potesse durare con l'Unione Sovietica. Gli Stati Uniti erano consapevoli della loro potenza enorme e c'era intanto un affermarsi del controllo sovietico su paesi occupati, cioè la Polonia, la Cecoslovacchia, l'Ungheria, la Romania e la Bulgaria, che stava deludendo le aspettative degli Stati Uniti sul principio di autodeterminazione. Il Dipartimento di Stato americano pensava che fosse opportuno premere su Mosca per ottenere un'apertura commerciale, una politica economica forte dei paesi dell'Europa orientale. Truman pensò che la supremazia globale dell'America potesse farsi valere nei negoziati con Stalin questo successe però solo in parte. Al vertice, alla terza conferenza di pace in tempo di guerra, che si svolse a Potsdam nel luglio del 1945. Questa volta a questa conferenza ovviamente partecipava Truman, era la prima a cui non partecipò il presidente Roosevelt, che appunto era scomparso nell'aprile, e negli accordi di Potsdam si parlò di nuovo per le soluzioni del secondo dopoguerra a una Germania divisa che fosse controllata dalle potenze alleate. C'era e già si sentì, diciamo, il pericolo da parte statunitense di un'influenza troppo forte dell'Unione Sovietica in Europa orientale. Durante la conferenza di Potsdam, intanto, gli Stati Uniti sperimentarono con successo il primo esperimento nucleare. La bomba fu lanciata, infatti, fatta scoppiare nel deserto del New Mexico a Alamo Gordo il 16 luglio 1945. E la disponibilità ad usare questa nuova arma atomica accrebbe la convinzione da parte di Truman di poter dettare i futuri termini della collaborazione con l'Unione Sovietica, quindi era una prova di forza, diciamo. Ma dall'altra parte Stalin e l'Unione Sovietica volevano controllare la propria sfera di influenza e di sicurezza in Europa orientale, e sulla questione della Polonia non cedettero di un millimetro sulle pressioni occidentali. La bomba atomica non mutò, diciamo, la strategia internazionale degli Stati Uniti, ma rafforzò la consapevolezza del paese rispetto alla propria superiorità su scala globale e la propensione conseguente a affermare la propria preminenza nel secondo dopoguerra. Roosevelt non aveva del resto mai pensato di condividere il progetto atomico con i sovietici, ma Truman visse la bomba atomica come un modo per rafforzare l'egemonia statunitense. Gli Stati Uniti decisero di lanciare la bomba atomica contro il Giappone a Hiroshima il 6 agosto del 1945 e a Nagasaki l'8 agosto del 1945, il 9, scusate, agosto del 1945, e il 14 agosto il Giappone dichiarò la resa totale e assoluta. Morirono moltissime persone e questo fu veramente un momento difficilissimo per il mondo, e le perdite di popolazione civile furono impressionanti e si è molto, diciamo, dibattuto sui motivi per cui gli Stati Uniti decisero di provocare la morte di centinaia di migliaia di persone per accelerare, di fatto, solo accelerare la resa del Giappone, che ormai era comunque, sarebbe stata comunque inevitabile. Le ragioni che indussero Truman a bombardare Hiroshima e Nagasaki continuano ad essere oggetto di dibattito storiografico e ci sono posizioni varie tra chi ritiene che Truman abbia agito in questo modo per dare un segnale ancora più forte all'Unione Sovietica, fermando l'avanzata dell'Unione Sovietica in Asia, e chi invece giustifica questa decisione come necessaria per porre termine al conflitto e salvare molte migliaia di vite umane. C'era comunque una forse inconsapevolezza, c'era stata un'inconsapevolezza sia del presidente che dei militari sull'effettiva capacità distruttiva della nuova arma, del cui funzionamento non erano ancora così sicuri. E l'atomica comunque segnava un punto di svolta e sembrava comunque segnare un punto molto forte di svolta per gli Stati Uniti e la potenza statunitense. Era stato sicuramente uno strumento eccessivo, imperdonabile, ma per il governo americano era stato uno strumento finalizzato a sancire per il dopoguerra la superiorità statunitense. E questo naturalmente fu molto molto dibattuto, perché questa scelta è stata naturalmente una scelta molto grave, che ha condannato l'atteggiamento degli Stati Uniti. C'è stata una condanna etica degli Stati Uniti per aver scelto questa arma di distruzione di massa. Dunque gli Stati Uniti alla fine della guerra uscirono con un bilancio in qualche modo fortemente crudele, ma anche positivo da alcuni punti di vista. La grande supremazia a livello mondiale la convinzione che gli Stati Uniti avrebbero dominato la scena mondiale, globale, negli anni che sarebbero succeduti alla guerra. Il Giappone si sarebbe arreso formalmente il 2 settembre e in questo modo si concludeva la seconda guerra mondiale.